9:31, prima diretta di questa mattina, come anticipavo, riguarda la situazione in Indonesia. Da giorni proteste di piazza, proteste contro il governo attuale diretto dal presidente Prabowo Subianto. Ne parliamo con Paola Morselli, ricercatrice presso l'Asia Center dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Paola, ci senti?
Buongiorno a voi, vi sento.
Perfetto, anche noi ti sentiamo bene. Grazie mille per la tua disponibilità. Tu scrivi di Asia, anche ieri hai pubblicato un articolo che cito sempre su ISPI Online. In Indonesia le proteste continuano, Prabowo alla prova del fuoco. Ecco, la prima domanda che ti farei è di spiegarci qualcosa in più sulle motivazioni di queste proteste. Dai giornali abbiamo visto come queste siano iniziate il 25 agosto e poi abbiano ripreso, diciamo, con una nuova forza a partire dal 28 a seguito della morte di una persona investita da un veicolo della polizia. Ecco, se ci racconti qualcosa in più sia sui motivi sia sulla partecipazione.
Sì, come dicevi giustissimamente, le proteste sono iniziate appunto il 25 agosto a Jakarta, principalmente studenti, i vari sindacati del lavoro, le autorità del lavoro, si sono ritrovati di fronte al Parlamento, alla Camera dei rappresentanti, per criticare, esprimere il loro dissenso verso una manovra che veniva ritenuta troppo beneficiaria, che beneficiasse troppo in qualche modo appunto il Parlamento. Di fatto cosa era successo? Erano state versate alcune informazioni, soprattutto il mese precedente, su quanto i parlamentari...
Paola, scusami, ti sentiamo un po' a tratti, purtroppo. Ogni tanto la voce va e viene, non so se puoi forse spostarti leggermente così non ci perdiamo nulla.
Provo, ditemi se si sente meglio qua.
Meglio, grazie.
Perfetto, nessun problema. E praticamente quindi ci sono state queste proteste soprattutto perché erano uscite indiscrezioni su quanto prenderebbero i parlamentari indonesiani, che sarebbero intorno alle 100 milioni di rupie, che sarebbero 6.000 dollari al mese, che è molto più del average stipendio medio indonesiano, che si attesta sulle 3 milioni di rupie, quindi immaginatevi già lo scarto economico è importante. Oltre a questa cosa che ha fatto scannare le recenti proteste è stata la notizia di questo bonus che i parlamentari prenderebbero per pagare l'affitto, per coprire le spese di alloggio, di altre 50 milioni di rupie, che sarebbero altri 3.000 dollari. Ovviamente questo in un paese in cui gli scarti sociali, comunque le differenze sociali, sono molto sentite, in cui la classe politica è da decenni considerata come poco attenta e poco predisposta ad accogliere le istanze dei cittadini. Ovviamente questo ha fatto nascere una grossa protesta. Se le proteste sono nate il 25 aprile proprio su questioni prettamente economiche, di natura principalmente economica, e di insoddisfazione sociale anche verso le politiche del presidente, con l'uccisione di cui parlavamo del giovane indonesiano che stava compiendo una consegna di delivery ed è stato travolto da una macchina della polizia mentre stava cercando di sgomberare le strade dai manifestanti. Questo ragazzo invece stava lavorando, non era un manifestante, non che questo avrebbe giustificato in alcun modo l'investimento, ma fa ancora più specie perché il ragazzo stava compiendo semplicemente il suo lavoro quotidiano. È stato ucciso e questo ha portato anche tutta alla fuoriuscita di tensioni che si avvertono molto forti tra la popolazione e le forze dell'ordine. Ricordiamoci che l'Indonesia è un paese che ha una forte tradizione militare, è stata una dittatura militare per decenni, anche ora tuttora la potere militare o comunque l'elite militare ricopre un ruolo fondamentale. Lo stesso presidente era un tempo un generale della precedente dittatura. Quindi ha ridato nell'ultimo periodo molto, non molto lustro, però ha cercato di riportare un po' al centro le figure militari con alcune politiche, ha cercato di coinvolgere sempre di più l'esercito nelle politiche civili, nei posti di lavoro tendenzialmente dedicati a posizioni civili e non militari, e questo ovviamente ha fatto indisporre non poco alcune fasce della popolazione, e questo è emerso ancora di più con la brutalità della polizia che ha mostrato durante la repressione di queste proteste. Quindi si parte da motivi economici, si arriva a comunque a riemergere di alcune tensioni, soprattutto di giochi di potere, ma non chiamarli giochi è un po' riduttivo, però di tensioni tra la popolazione civile e le forze dell'ordine, e adesso si sta evolvendo in tutto il malcontento che ha la popolazione verso il governo, che viene visto come inaffidabile, come quantomeno non in grado di gestire al momento le istanze di tutta la popolazione.
Grazie mille Paola. Le proteste, come dicevi ora in chiusura di questo tuo primo intervento, sono state represse nel sangue. Mi permetto di aggiungere qualche numero che riprendiamo sempre dai giornali. Sono morte almeno 6 persone durante le manifestazioni. Gli scontri con le forze dell'ordine sono stati pesantissimi, lo dicevi. Almeno 20 persone sono scomparse, questo lo dice l'Internazionale su un articolo di ieri. Tantissimi giornalisti fermati e interrotti durante le loro riprese. Appunto, le persone però non sembrano fermarsi, e volevo chiederti cosa ci dice un po' questo continuare delle proteste anche rispetto alle relazioni tra popolazione e il presidente Prabowo Subianto. E mi accennavi ieri che anche la composizione di queste piazze sta cambiando, c'è anche un nuovo coinvolgimento da parte giovanile, da parte di alcune persone. Se puoi dirci qualcosa di più.
Sì, la composizione sta assolutamente cambiando. Ieri c'è stato emblematico la discesa in piazza della cosiddetta Gen Z. Sono molto più gli studenti a scendere in piazza a protestare per un futuro che vedono poco roseo, diciamo, che vedono tanto sfruttamento della popolazione, poco ritorno, insomma, che è una cosa abbastanza comune a molte popolazioni mondiali in questo periodo, ma loro lo stanno manifestando in questa maniera. Altro grande gruppo che è sceso in piazza sono state le donne indonesiane, un'associazione che raggruppa tutte le associazioni femministe o comunque attente alla salute e alla tutela dei diritti delle donne in Indonesia. Sono scese in piazza sotto un'unica bandiera, tutte vestite di rosa, e hanno manifestato anche per il ruolo della donna un po' marginale all'interno della società. Quindi realmente la piazza sta cambiando, questa è un'occasione che stanno prendendo per sfogare un po' tutte le aree di malcontento verso il presidente che però non è stato insediato da tantissimo. Lui è al potere dall'ottobre 2024, quindi non è a malapena un anno forse neanche che è stato eletto, e quindi questo manifesta che c'è stata comunque un'incapacità da parte del presidente, comunque una difficoltà da parte del presidente di mostrarsi pronto ad accettare le istanze della popolazione. Come dicevo, Prabowo ha un background molto militare, legato anche alla dittatura di Suharto, che era stata molto sanguinosa in Indonesia, e lui durante la sua campagna elettorale aveva provato a togliersi di dosso questa immagine di generale o comunque di figura molto vicina all'establishment militare e conservatore, promettendo una continuità con il precedente presidente, che era Joko Widodo, che aveva portato un'apertura innovativa all'interno dell'Indonesia ed era molto popolare nella popolazione. Divisivo anche, non mancano le critiche al precedente presidente, però tendenzialmente era ben voluto dalla popolazione. Prabowo cerca di adottare queste sue stesse politiche, promette continuità nell'apertura, però di fatto nei primi periodi del suo governo, questa non è la prima protesta che viene fatta contro di lui, perché già nei primi mesi del governo questo suo cercare di riportare centralità o comunque di riportare attivamente nella vita politica pubblica l'intervento militare ha fatto preoccupare. È un paese che viene da una storia di dittature, nel momento in cui un presidente ricomincia a dare una centralità così spiccata all'apparato militare, è normale, è automatico che si inneschino alcuni timori in alcune fasce di popolazione che si possa ritornare a una deriva militare. Ora, questo non è il caso, è assolutamente un'esagerazione, al momento almeno non abbiamo motivo per farlo, però è vero che con lui, con i suoi primi mesi di governo, l'esercito militare ha assunto dei ruoli chiave in alcune delle sue politiche principali. Se pensiamo, una delle politiche principali di Prabowo è la distribuzione di pasti gratuiti per i bambini, quindi nelle scuole materne, e per le donne incinta. Questi erano prima dedicati alla dovevano occuparsi di questa distribuzione del personale civile, quindi anche creare tendenzialmente posti di lavoro, questa era l'idea iniziale. Di fatto lui l'ha affidato praticamente tutta questa flagship, questa politica che era cardinale nella sua elezione, all'esercito. Quindi queste sono piccole cose che però fanno capire che potenzialmente l'incombenza dell'esercito può aumentare. Ancora Prabowo risulta mediamente popolare all'interno dell'Indonesia. Dobbiamo però sottolineare che le opinion polls, comunque i sondaggi che vengono fatti in Indonesia, sono molto rari, non vengono fatti di frequente e vengono fatti su campioni ristretti della popolazione, quindi sono indicativi solo fino a un certo punto, purtroppo. Però a quanto risulta, dei primi mesi nei primi suoi 100 giorni di mandato, quindi intorno a gennaio-febbraio, lui ancora godeva di una popolarità di circa l'80% favorevole nei suoi confronti. Ora, vedendo le proteste degli ultimi giorni, sembra che comunque il sentimento sia cambiato. Lui ha provato a rispondere a queste proteste annullando il motivo iniziale per cui erano scaturite le proteste, dicendo che avrebbe tagliato i benefici per i parlamentari e che questo bonus per l'alloggio non sarebbe stato distribuito, però non sembra che questo sia sufficiente al momento a calmare le proteste.
Grazie mille Paola Morselli, ti faccio un'ultima domanda rapidissima in chiusura. Ci hai parlato insomma del contesto delle proteste, forti disuguaglianze economiche, l'Indonesia è un paese che viene dipinto comunque con una crescita economica, ma sappiamo anche che questa si basa anche su insomma multinazionali che operano sul territorio, spesso insomma con situazioni di lavoro molto difficili per la popolazione, e come spiegavi bene, ci si può un po' aspettare, o comunque quello che si sta vedendo è un ritorno anche di un potere militare forte, con tante diciamo conseguenze nella vita delle persone, appunto nella vita di tutti i giorni. Ti chiedo un ultimo commento su come leggere anche queste proteste nel contesto politico regionale dell'Indonesia. Ne abbiamo parlato oggi di Asia, se ne parla in tanti giornali questa mattina. Come sono state viste queste proteste? Qual è la posizione di Prabowo rispetto agli altri leader della regione? Un ultimo commento su questo, grazie.
È un po' problematico, nel senso che viene visto come una fonte di tensione, diciamo. In Asia in generale, tutti i paesi del sud-est asiatico in particolare stanno vivendo dei momenti di tensione, anche per la competizione che tutti noi conosciamo ormai tra Cina e Stati Uniti, e soprattutto col ritorno di Donald Trump, che ha imposto dei dazi molto, molto importanti sui partner del sud-est asiatico. Quindi già si parte da un clima di tensione condiviso tra la maggior parte dei paesi del sud-est asiatico. Indubbiamente avere delle tensioni così forti e che non accennano a diminuire, o comunque che non si stanno attenuando con la velocità che si sperava nella democrazia più grande del sud-est asiatico, sicuramente preoccupa la stabilità di tutta la regione dell'ASEAN. Prabowo ha cancellato un suo recente viaggio che avrebbe dovuto fare per partecipare alla parata militare in Cina, e non anche tutti i grandi poteri asiatici sono mediamente preoccupati per questa instabilità in un partner che viene ritenuto comunque fondamentale.
Grazie mille Paola Morselli, ricercatrice presso l'Asia Center dell'ISPI, a risentirci.